Elementi di scienza politica e di scienza delle ideologie. Dell'ideologia. Definizione della sinistra politica e della destra politica. Definizione di socialismo con nota sul comunismo. Allora, si uniscono una riflessione sulla politica e una riflessione sull'ideologia. Che cos'è la sinistra? Beh, parliamo prima di aspetti più concreti e poi voliamo alto su elementi più astratti. Allora, concretamente parlando, la sinistra nasce come difesa degli interessi della popolazione del ceto debole che è sfruttato, ceto medio che è sfruttato nelle aziende. La destra, cos'è? È la difesa dell'interesse delle classi dirigenti, dei ricchi, e la ricerca epistemica, uno studio che non ho mai visto sul Corriere della Sera, perché io la fonte di informazioni non sono i libri universitari, che io non ho mica una biblioteca a casa, è il Corriere della Sera. E sul Corriere della Sera non ho mai visto appunto questa analisi che ho fatto io, mi sembra di poter dire. La domanda circa, e la risposta circa il fatto che, essendo la destra a protezione dei ricchi, che sono l'1%, ed essendo la sinistra a protezione del ceto medio che è il 99% della società, come mai le società democratiche si spaccano esattamente elettoralmente 50-50%? Questo me lo sono chiesto io, non l'ho visto da nessuna parte in uno studio di questo tipo. La risposta è che ho dato io è che e riguarda la società dei due terzi, cioè nella società i poveri, i precari, i disoccupati sono un terzo. Molto di meno, ma supponiamo un terzo, beh, 40% dei giovani che non trovano lavoro, possiamo dire un terzo, compresi gli adulti. E quindi praticamente chi sta bene, i due terzi, non vota a sinistra, cerca di conservare la stabilità della propria condizione, posto di lavoro, reddito, eccetera, patrimonio, e quindi per conservare la propria posizione va a votare destra, non solo. In un'azienda, e questo si può espandere a livello di società democratica in tutto il paese, delle diverse nazioni del mondo, soprattutto dell'Occidente benestante, nelle aziende, e perché benestante? Perché l'analisi della democrazia in Africa è un po' difficile, perché non c'è democrazia in Africa. E così in India e in Cina sono società complesse da analizzare, non con un puro criterio democratico. Io qui sto analizzando la democrazia. Ebbene, in un'azienda ci sono chi sciopera, ma ci sono anche i crucchi, cioè chi sta dalla parte del padrone. E chi sta dalla parte del padrone vi sta non solo per convenienza, per conservare il posto, ma anche perché proietta nell'imprenditore la figura del padre. E quindi essenzialmente ha bisogno del padre. Perché la società italiana è 50-50% pro contro Berlusconi, perché si proietta in Berlusconi la figura del padre, da cui si vuole essere amati, da cui si vuole essere protetti. Addirittura quello che Berlusconi ha fatto con i fatti di Villa Grazioli, di Palazzo Grazioli, ecco, quello che ha fatto non è andato neppure a suo svantaggio per una parte della popolazione italiana, per la percezione morale di Berlusconi, anzi, ha dato l'idea di essere una persona virile e quindi moralmente positiva. Dal punto di vista della percezione di come è percepito dalla popolazione italiana, da metà della popolazione italiana. E quindi praticamente che cosa si deve dire? Si deve dire che io spiego appunto come in una democrazia la società si spacca 50-50 perché votano la destra non solo i ricchi, ma anche una buona parte del ceto medio. Abbiamo detto per quale ragione. Quindi la destra nasce come protezione degli interessi dei ricchi e vi si aggregano le classi professioniste e quindi essenzialmente si accumulano voti tali per cui la destra, che dovrebbe rappresentare l'1% della popolazione, i ricchi, riesce a raggiungere elettoralmente il 50%. La politica io l'ho definita nel sito come un'attività, come un orientamento essenzialmente di sinistra, perché la politica e riguarda la difesa del ceto medio, che è il 99% delle persone. Se la destra difende i ricchi, La politica riguarda il ceto medio, cioè la stragrande maggioranza delle persone, quindi la politica è essenzialmente di sinistra. La politica è due cose: analisi dei bisogni e mediazione del conflitto. Conflitto che non è solo tra proletariato e borghesia, cioè tra ricchi e ceto medio. Contemperamento di interessi anche all'interno del ceto medio, perché l'esempio è quello dei genitori che spingono i figli a competere: voglio che tu sia medico, voglio che tu sia avvocato, voglio che tu sia ingegnere, e quindi essenzialmente c'è la competizione tra le classi sociali all'interno del ceto medio, e non quindi solo con i ricchi. Non c'è solo conflitto ceto medio ricchi, c'è un conflitto interno al ceto medio che richiede la mediazione tra interessi contrapposti. Questa è l'analisi concreta dell'orientamento di sinistra e di destra dal punto di vista della politica. Un'analisi invece più astratta cosa ci consente di dire sui massimi sistemi? Ci consente di dire che il cristianesimo è una religione, il cristianesimo è una verità, catechismo è metafisica, dal punto di vista della filosofia. Il cristianesimo può o non deve declinarsi politicamente? La risposta è che deve farlo. Allora tu puoi parlare di cristianesimo sociale, oppure tu puoi dire che la parte del cristianesimo che si occupa della politica e della società prende il nome di socialismo. Questo è il socialismo, la componente politica del cristianesimo. E che cos'è storicamente il socialismo? Che cos'è storicamente il socialismo, di cui una variante, posso dire, è il comunismo, nella mia interpretazione semplificata che faccio qui e che potrei anche non fare per semplificare gli schemi, perché io voglio trattare del socialismo ma voglio trattare anche del comunismo, parlo solo del socialismo. Storicamente il socialismo è la concezione, storicamente il socialismo è la concezione di una parte della società secolarizzata, atea, che sceglie di proteggersi, di proteggere il proprio interesse e di amarsi, la fraternità dei valori della rivoluzione francese, il socialismo come amore, perché i sovietici, i comunisti in Russia erano come tanti bambini che si amavano l'un con l'altro. Il socialismo è questo amarsi, amare il prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso, nella variante atea. Questo ha provocato il crollo dell'URSS, al di là delle questioni economiche. E cioè, quando tu ami il prossimo ma sei ateo, determini un orientamento della persona meschina, per cui le pulsioni aggressive che sono insite nel ceto medio e non, come diceva Marx, nella borghesia e nei ricchi, ma proprio nel popolo, fa sì che il popolo sia caratterizzato da quell'invidia che poi appartiene anche ai ricchi, perché il ricco non è una persona esterna al genere umano, è un uomo, e qualunque persona del popolo, se gli dai soldi, diventa ricco. E quindi non è che si deve parlare ricchi e ceto medio, si deve dire l'uomo in quanto uomo. L'uomo in quanto uomo è anche meschino, e quindi questa meschinità prende di mira, diventa, emerge nella popolazione, nel ceto medio. E quindi tu non puoi dire al ceto medio ama il prossimo tuo come te stesso, cioè un cristianesimo senza Dio, che è il socialismo comunista, perché c'è la componente del male nell'uomo, e quindi è la critica che ho portato nel sito al marxismo, e cioè l'istanza psicoanalitica. Tu conosci Marx, conosci l'uomo? Guarda che l'uomo non è solo economia, l'uomo è psicanalisi, c'è l'energia aggressiva nell'uomo, e quindi tu non puoi dire proletariato contro borghesia, perché il proletariato in se stesso si sfascia, in quanto quel 99% di ceto medio è insito, pieno di aggressività. Un terzo della popolazione europea è violento contro la donna, mobbing negli ambienti di lavoro, mobbing, attenzione, non finalizzato al licenziamento del dipendente, io per mobbing intendo qualcosa di molto più diffuso: la maleducazione, l'aggressività, i rapporti sociali, come io, come insegnante di sostegno, li ho sperimentati, cioè colleghi che non ti aiutano, che ti mettono in difficoltà, che ti vanno contro, cioè l'aggressività a livello di ceto medio. E quindi Marx ha sbagliato perché l'analisi dell'uomo non è economia. Siamo tutti buoni, tipo Rousseau, e quindi la religione è una sovrastruttura. No, l'uomo è intrinsecamente aggressivo e quindi senza Dio, che contiene il demone, la società, il ceto medio, si sfascia e è aggressivo. Quindi questo è il socialismo, un cristianesimo senza Dio, cioè il desiderio di amarsi senza Dio. Questo è il socialismo che c'è in Europa oggi. Il socialismo che c'è in Italia oggi, un tentativo di amare gli uomini senza il profilo religioso. Quindi essenzialmente, il comunismo come variante non mi interessa. Questa analisi ha studiato che cos'è il socialismo. Quando tu dici socialismo, lo puoi intendere in due modi, epistemicamente, quello che ho creato io, cioè la variante politica del cristianesimo, oppure quello che si è affermato storicamente che qui volevo analizzare. Tu dici quella è una persona socialista, cioè comunista, e capisci subito di cosa parli. Uno che vuole e pretende di amare il prossimo, i suoi fratelli, prescindendo dalla religione, da Dio, da Cristo, dalla verità. E quindi è una persona inetta che non sa che cosa dice. E cioè, pensa di poter dire che nel ceto medio c'è un amore che prescinde dalle verità ultime, quando invece il ceto medio, come si dimostra negli ambienti di lavoro, è caratterizzato da una sovrana meschinità, volgarità di comportamento, aggressività, come dimostrato dall'articolo di ieri o dell'altro ieri sulla donna, dove, diciamo di 2 giorni fa, 6 marzo mi sembra, dove appunto si dice che un terzo delle donne subisce violenza in Europa, figuriamoci negli Stati Uniti d'America e poi in Cina, cioè il ceto medio è aggressivo e quindi anche tu puoi dire che la destra, e qui concludo, non è solo difesa egoistica di interessi economici, la destra è anche difesa del ceto ricco, che è ricco, percepito con invidia da parte del ceto medio aggressivo e quindi difesa del ceto ricco dall'aggressività del ceto medio. Il 99% contro l'1% e quindi si capisce cosa sono i servizi segreti. I servizi segreti sono uno stratagemma dietrologico finalizzato con sovrana e sottile malignità e diabolicità di questo potere per difendere i ricchi dal ceto medio, cioè sono un'istituzione di polizia posta ufficialmente a difesa del ceto medio, acquisizione di informazioni militari per difendere la società e invece servono a difendere i ricchi e essendo la polizia di più alto ordine, grado, riesce a fare quello che deve fare senza essere controllata. Chi controllerà i controllori?